Questo è il racconto della sovranità di Alalu e del suo viaggio sulla Terra. Nel territorio l'unità era andata perduta. Molti erano addolorati per la sovranità. Nel palazzo i principi erano agitati, i consiglieri nell'assemblea erano sconvolti. Da An in poi la successione al trono era tramandata di padre in figlio. Perfino Lahma, l'ottavo sovrano, era stato proclamato mediante adozione. Chi era Alalu? Era un erede legittimo? Era un primogenito? Ma con che diritto aveva usurpato il trono? Non era forse l'uccisore di un re? Alalu, comunque, fu convocato davanti ai sette che giudicano per decidere la sua sorte. Davanti ai sette, Alalu sciorinò la propria difesa. Pur non essendo un erede legittimo, né un figlio primogenito, era comunque di seme reale. «Da Anshargal io discendo», dichiarò davanti ai giudici. «Da una concubina gli nacque mio antenato, il cui nome era Alam. Dal calcolo degli star, Alam era primogenito. Il trono spettava a lui. Fu a causa di una cospirazione della regina che i suoi diritti vennero annullati. Dal nulla creò una legge del seme, ottenendo la sovranità per suo figlio. Per discendenza, io sono la continuazione delle generazioni di Alam. Il seme di Anshargal è in me. I sette, che giudicano, prestarono ascolto alle parole di Alalu. All'assemblea dei consiglieri sottoposero la questione affinché si accertassero se diceva il vero o il falso. Furono portati gli annali reali della casa, degli archivi, e vennero letti scrupolosamente. An e Antu furono la prima coppia reale. Misero al mondo tre figli maschi e nessuna femmina. Il primogenito era Anki, che morì sul trono senza discendenza. Al suo posto salì al trono il figlio di mezzo, Anib era il suo nome. Anshargal fu il suo primogenito. La legge di successione fu soppiantata dalla legge del seme. Il figlio di una concubina era il primogenito. La legge del seme lo privò della sovranità. La sovranità, invece, fu concessa al figlio di Kishargal, in virtù del suo essere la sorellastra del re. Negli annali non c'era menzione del figlio della concubina, il primogenito. Da lui discendo, urlò ai consiglieri Alalu. Per la legge di successione la sovranità spettava a lui. Per la legge di successione ora ho il diritto alla sovranità. Con molta esitazione i consiglieri di Alalu gli chiesero di giurare di aver detto la verità. Alalu pronunciò il giuramento di vita o morte. Il consiglio lo riconobbe come re. Convocarono quindi gli anziani, convocarono i principi e al loro cospetto fu annunciata la decisione. Dal gruppo dei principi se ne fece avanti uno giovane, desiderava pronunciare alcune parole riguardo la sovranità. «La successione deve essere riconsiderata», disse questo giovane all'assemblea. «Pur non essendo un primogenito e neppure figlio di una regina, discendo da puro seme. In me si è preservata l'essenza di An, non diluita da una concubina». I consiglieri ascoltarono con stupore queste parole e invitarono il giovane principe ad avvicinarsi. Gli domandarono quale fosse il suo nome. «Mi chiamo Anu, dal nome del mio antenato An». Poi lo interrogarono sui suoi antenati ed egli rammentò loro i tre figli di An, Anchi, che era il primogenito, che era morto senza aver generato né un figlio né una figlia. Anib era il figlio di mezzo, che ascese al trono al posto di Anchi. Prese in moglie la figlia di suo fratello minore. Da loro in poi la successione è registrata negli annali. Ma chi era quel fratello minore, figlio di An e Antu, uno di seme più puro? I consiglieri si guardarono stupiti. Enuro era il suo nome, dichiarò Anu. Fu lui il mio grande avo. La sua sposa, Ninuru, era una sorellastra. Suo figlio era un primogenito. Il suo nome era Enama. Sua moglie era una sorellastra che gli diede un figlio secondo la legge del seme e quella della successione. Le generazioni di puro lignaggio continuarono perfette in base alla legge del seme. I miei genitori mi chiamarono Anu, dal nome del nostro avo. Fummo privati del trono, ma non del puro seme di An. Che Anu sia re, gridarono molti consiglieri. Che Alalu venga deposto. Altri consigliarono cautela, si eviti il conflitto e prevalga l'unità. Convocarono Alalu per comunicargli le nuove scoperte. Alalu offrì il suo braccio al principe Anu e gli disse: anche se da rami diversi, discendiamo entrambi dallo stesso antenato. Viviamo in pace e insieme riportiamo Nibiru all'abbondanza. A me resti il trono e a te la successione. Al consiglio rivolse queste parole: che Anu sia il principe della corona, il mio successore, che suo figlio sposi mia figlia e la successione sia unita. Anu si inchinò davanti al consiglio e dichiarò all'assemblea: sarò il copiere di Alalu, il suo successore in pectore. Uno dei miei figli sceglierà come moglie una delle sue figlie. Quella fu la decisione del Consiglio e venne registrata negli annali reali. In quel modo Alalu rimase al trono, convocò i saggi, consultò sapienti e comandanti, acquisì molte delle conoscenze per poter prendere delle decisioni, stabilì di costruire barche celesti per andare in cerca dell'oro nel bracciale martellato. Le barche si schiantarono contro il bracciale martellato e nessuno di loro fece ritorno. Con armi del terrore si erano aperte le viscere di Nibiru, che i vulcani riprendono ad eruttare, ordinò allora. Carri volanti furono armati con armi del terrore, dai cieli i vulcani furono colpiti con missili del terrore. Le montagne ondeggiarono. Le valli fremettero quando grandi bagliori esplosero con rombi di tuono. Nel territorio ci fu grande esultanza, sorsero aspettative di abbondanza. A palazzo Anu era il copiere di Alalu, si inchinava ai suoi piedi, gli porgeva la coppa. Alalu era il re. Anu era trattato come un servo. Nel territorio il giubilo calò. Le piogge furono trattenute, i venti soffiarono più forte, l'eruzione dei vulcani non aumentò, lo squarcio nell'atmosfera non fu sanato. Nei cieli Nibiru continuò a compiere le sue rivoluzioni e di volta in volta il caldo e il freddo diventavano sempre più insopportabili. Il popolo di Nibiru smise di venerare il suo re. Invece di sollievo, aveva causato sofferenza. Le Lalu rimase sul trono. Il forte e saggio Anu, primo fra i principi, stava in piedi davanti a lui, si inchinava ai suoi piedi, gli porgeva la coppa. Per 9 periodi contati, Alalu fu il re di Nibiru. Nel Nostar Anu diede battaglia ad Alalu. Lo sfidò a combattimento corpo a corpo, entrambi nudi. «Che il vincitore sia re», disse Anu. Lottarono, avvinghiati nella pubblica piazza. Gli stipiti tremavano e le pareti vibravano. Alalu si piegò sulle ginocchia, cadde a terra battendo il petto. Alalu fu sconfitto nel combattimento. Anu fu acclamato re e fu scortato a palazzo. Alalu non vi fece ritorno. Fuggì di nascosto dalla folla, temeva di finire come Lahama. All'insaputa degli altri, si diresse rapidamente al luogo dei carri celesti. Alalu salì su un carro lanciamissili e chiuse il portello dietro di sé. Entrò nella camera anteriore e prese posto sul sedile del comandante. Azionò ciò che mostra il cammino, riempiendo la camera con la sua aura bluastra. Attivò le pietre di fuoco, il cui ronzio era incantevole come una musica. Accese poi il grande propulsore del carro, che proiettò un bagliore rossastro. All'insaputa di tutti, Alalu fuggì da Nibiru nella barca celeste. Diresse la sua rotta verso la terra, imbiancata dalla neve. Scelse la sua destinazione a causa di un segreto risalente agli inizi.